www.dj.it e la storia continua.
Per i devoti indù, Shiva è una persona reale che vive fra noi. Shiva discende da civiltà ultraterrene ed è a capo di un gruppo di extraterrestri.
Emanava energia positiva e distruttiva allo stesso tempo.
Si narra che avesse un tridente capace di distruggere qualsiasi cosa incontrasse.
Nella tradizione indù, la creazione deriva necessariamente dalla distruzione. Forse Shiva deciderà il futuro dell'umanità.
Sin dagli albori delle civiltà, l'umanità ha attribuito le sue origini a divinità e altri visitatori dello spazio. E se fosse vero, se gli extraterrestri avessero contribuito a plasmare la nostra storia, se fosse così, Shiva, il distruttore, potrebbe decidere il nostro destino? L'India si estende per quasi 2 milioni di chilometri quadrati, settimo paese al mondo per superficie. La sua popolazione invece è addirittura seconda al mondo, con 1.300.000 abitanti. L'80% circa di essi professa l'induismo, la religione più antica del mondo, risalente al 2000 avanti Cristo. Per i fedeli indù, gli dèi non sono creature mitologiche, ma esseri viventi che hanno abitato sulla terra.
Le numerose divinità hanno storie differenti ed energie distinte, raffigurano diversi concetti. Per la maggior parte dei fedeli, gli dèi sono del tutto reali. Esistono nella sostanza, anche se non sempre sono visibili. In generale, il realismo delle divinità indiane è più potente in India rispetto alle religioni occidentali.
Sono cresciuto in una famiglia di stretta osservanza indù. Conosco i Veda e le scritture epiche, li ho letti tante volte. Gli indù credono che gli dèi siano arrivati dal cielo.
Gli indù non ritengono che si tratti di storie mitologiche, ma di documenti storici, visto che in effetti si parla di Itihasa, che vuol dire storia.
In tutta l'India si incontrano migliaia di raffigurazioni di divinità indù scolpite nei templi, dipinte su antiche pareti rocciose o sotto forma di statue giganti che dominano il paesaggio. Gli dèi che costituiscono il pantheon indù, invece, sono ancora più numerosi.
Sono 333 milioni le divinità indù, suddivise in due mondi, superiore ed inferiore. I Deva non sono immortali, ma possiedono poteri immensi rispetto ai comuni mortali.
Mentre nella tradizione giudaico-cristiana Dio è raffigurato come un essere onnipotente, nei Veda le divinità indù fanno spesso affidamento alla tecnologia. I sostenitori della teoria del paleocontatto si chiedono se sia possibile che quei testi religiosi, oltre a descrivere incontri col divino, rappresentino anche un contatto con gli alieni.
Nella cultura indiana, a differenza di quella occidentale, si pensa che gli alieni esistano. Il poema epico del Mahabharata è disseminato di riferimenti a conoscenze tecniche aliene. Mezzi volanti, armi con comando vocale, civiltà distrutte apparentemente da esplosioni nucleari.
Nel Mahabharata si narra che un giorno città gigantesche hanno circondato la Terra. Al tempo non esisteva un termine per definire un'astronave, perciò parlavano di città, specificando che provenivano dalla volta celeste, non dal cielo. Piccoli veicoli che gli indiani chiamavano Vimana scendono dalle città del firmamento, da cui escono coloro che venivano considerati maestri. Si fa evidentemente riferimento a visite da parte di alieni.
La cultura indù è fondata sulle visite extraterrestri? I sostenitori della teoria del paleocontatto ne sono convinti e affermano che sono opera di un essere ultraterreno, conosciuto come Shiva.
Shiva fa parte della Trimurti, ovvero le tre massime divinità, Brahma, Vishnu e Maheshvara, altro nome di Shiva.
Shiva è chiamato anche Mahadeva, ovvero grande dio, il dio degli dei. È alla guida di tutti gli dei ed è il più potente. Shiva ha una duplice funzione, quella di distruggere e al contrario di creare. Senza distruzione non esiste creazione.
Le raffigurazioni di Shiva incarnano l'idea di distruzione e creazione. Shiva è raffigurato con un tamburo in mano chiamato Damaru, utilizzato per creare l'universo. Intorno al collo ha un cobra pronto a colpire. In mano tiene il tridente che usa come arma di distruzione, il Trishula, mentre in mezzo alla fronte c'è il terzo occhio.
Shiva è l'unico dio raffigurato con il terzo occhio. Quando emette una luce molto potente, vuol dire che produrrà una lingua di fuoco capace di distruggere qualsiasi cosa lui guardi.
Di solito, quando si parla di terzo occhio, si pensa all'illuminazione. Esiste però anche un terzo occhio portatore di distruzione. E non penso siano la stessa cosa. La domanda allora è: di cosa si tratta? E chi è Shiva?
Shiva appare nel momento in cui Brahma il creatore e Vishnu il ricostruttore discutono su chi dei due è più importante. Improvvisamente appare una luce accecante, un raggio di luce senza principio né fine. Dalla luce si ode una voce che dice: sono io il più potente, la divinità più importante.
Shiva è circondato quasi sempre da una specie di struttura circolare che sprigiona fiamme. Come lo raffiguravano gli artisti dell'antichità? Forse dentro qualche tipo di velivolo fiammeggiante? È possibile che Shiva sia lo stesso alieno che altre culture chiamano Enki, Odino, Zeus, Viracocha, Quetzalcoatl o Kukulkan.
I primi testi Veda risalgono a circa 4.000 anni fa. Ma gli induisti affermano che quelle storie hanno centinaia, se non migliaia di anni in più, visto che esistono già nella tradizione orale tramandata di generazione in generazione. I sostenitori della teoria del paleocontatto ipotizzano che Shiva arrivi sulla Terra prima dell'Homo sapiens e di quello che la tradizione biblica definisce diluvio universale.
Ogni cultura in cui sono sopravvissute scritture, documenti o anche tradizioni orali ha sempre parlato di eventi catastrofici. Le inondazioni, ad esempio, capaci di spazzare via gran parte della vita sulla Terra in un giorno solo. L'aspetto interessante è che Shiva è il dio distruttore, poiché nella tradizione induista bisogna distruggere per poter creare. Potrebbe esserci un collegamento?
I lama tibetani affermano che dopo il diluvio, mentre la superficie terrestre è alluvionata e le acque si stanno ritirando, l'uomo viene creato per la seconda volta grazie al seme che Shiva aveva custodito.
È possibile che Shiva, come visitatore alieno, sia stato il responsabile della creazione e poi della distruzione della progenie terrestre precedente? Se fosse così, l'ha fatto per spianare la strada all'uomo moderno? I sostenitori della teoria del paleocontatto suggeriscono di cercare altri indizi, investigando sul mistero che avvolge un tempio nel nord dell'India. Aurangabad, India. A circa 300 chilometri a nord-est di Mumbai sorge un complesso di templi monolitici conosciuto come Grotte di Ellora. Si tratta di 34 grotte adibite a templi, scavate nella roccia, che si estendono per più di 2 chilometri e sono datate tra il 600 e il 1000 d.C. La Grotta 16, il tempio di Kailasa, è un immenso santuario dedicato a Shiva. Composto da tre piani, è alto il doppio del Partenone. Gli archeologi ritengono sia stato creato scolpendo il fianco di una collina, a partire dalla cima. Alcuni storici calcolano che la costruzione del tempio abbia richiesto la rimozione di oltre 400.000 tonnellate di roccia. L'aspetto più straordinario, però, secondo gli archeologi, sarebbe il tempo impiegato per la costruzione. 18 anni.
Lavorando ogni giorno per 18 anni senza nessuna interruzione, si sarebbero potute rimuovere 5 tonnellate di roccia all'ora. In questo caso, invece, si parla di migliaia di tonnellate all'ora. Nemmeno con le moderne tecnologie sarebbe possibile raggiungere quel risultato.
Ed è tutto inverosimile credere che la costruzione sia stata terminata in 18 anni, vista la mole di lavoro da fare. Come ingegnere, sono convinto che il tempio non possa essere stato eretto in soli 18 anni. Ci sarà voluto quasi un secolo. Ancora oggi risulta difficile immaginare che sia stato impiegato così poco tempo.
Altro fattore sconcertante è che se sono state rimosse 400.000 tonnellate di roccia, vuol dire che sono state accatastate lì vicino, ma nei dintorni non c'è traccia di depositi rocciosi. Si sa anche che il materiale non è stato utilizzato in altre costruzioni. Che fine ha fatto allora?
Esseri umani vissuti più di 1000 anni fa erano in grado di costruire il tempio di Kailasa in soli 18 anni? Se fosse così, com'è possibile che tutta la roccia scavata è scomparsa? Forse l'analisi di un apparecchio citato nei sacri Veda potrebbe svelare ulteriori indizi.
Curiosamente, negli antichi testi sacri si parla di un congegno definito Baumastra. Si tratta di una macchina ad alta tecnologia in grado di perforare la roccia polverizzandola, trasformandola sostanzialmente in aria. Essa è menzionata spesso nei Veda come strumento per l'estrazione di pietre preziose e metalli. Il tempio di Kailasa potrebbe essere stato costruito in questo modo?
È possibile che una macchina come quella descritta nei Veda esistesse già migliaia di anni fa e fosse presente sulla Terra. I fautori della teoria del paleocontatto ne sono convinti, ma precisano che non è stata utilizzata per erigere il tempio dall'alto verso il basso, come ritiene la maggior parte degli studiosi, ma per scavare dal basso verso l'alto.
Uno degli aspetti più misteriosi delle grotte di Ellora è la presenza di tunnel che non portano in nessun luogo. Qualcuno presenta una svolta, mentre altri sono profondi anche 12 metri, ma ignoriamo quale sia la loro funzione.
Questo è uno dei tunnel sotterranei del tempio di Kailasa. Come potete notare, l'accesso è stato proibito. Guardando attraverso la rete, però, si nota che il tunnel scende verso il basso. Le autorità locali pensano che i passaggi come questo portino a una struttura ipogea sottostante.
quale potrebbe essere lo scopo dei tunnel costruiti sotto il tempio di Kailasa? E perché ne è stato vietato l'accesso? Nel 1876, la famosa sensitiva inglese Emma Harding Britten pubblica Ghostland, opera in cui vengono descritti i tunnel sotto le grotte di Ellora e degli incontri di una setta segreta di mistici in una città sotterranea. Britten afferma di essere in contatto spiritico con una misteriosa figura denominata Cavalier Louis, testimone degli incontri.
Cavalier Louis afferma che dopo essere stato accompagnato alle grotte di Ellora sarebbe arrivato, attraverso un passaggio segreto, all'interno di una stanza sotterranea che dà su un anfiteatro al cui interno erano visibili 7 troni di metallo che si sollevavano da terra grazie alla presenza di potenti celle galvaniche. Sedute sui troni, 7 figure incappucciate. La più interessante è quella che parla al centro, anche se l'immagine va e viene, mentre il corpo brilla dentro e fuori lo spazio fisico-temporale.
Ma a cosa servono stanze e gallerie scavate al di sotto del tempio di Kailasa? A tal proposito, i sostenitori della teoria del paleocontatto mettono in relazione Shiva col diluvio universale.
Il violento diluvio ha spazzato via ogni punto di riferimento, costringendo molti a rifugiarsi sottoterra. Quindi c'è da chiedersi se quella sotto Kailasa non sia una sorta di città utilizzata in passato come base dagli alieni, mentre il tempio potrebbe essere stato eretto una volta ritiratesi le acque. Gli archeologi datano il tempio di Kailasa tra il V e il X secolo d.C., anche se al suo interno non ci sono elementi utili a determinarne l'età. Infatti, come accade per altri manufatti indiani, ma non solo, il sito potrebbe essere di gran lunga anteriore a quanto ipotizzato dagli archeologi.
Sotto il tempio di Kailasa potrebbe celarsi un'antica città sotterranea di origine aliena? E in tal caso sarebbe sufficiente a dimostrare che Shiva è in realtà un alieno che, dopo aver donato a una stirpe più antica alcuni strumenti tecnologici, l'ha poi distrutta? Forse l'analisi di un simbolo sacro che si suppone abbia poteri straordinari potrebbe svelare ulteriori indizi. Sirsi, India. A 16 chilometri dalla città, nello stato sudoccidentale del Karnataka, presso il fiume Narmada, c'è una delle più popolari mete di pellegrinaggio di tutta l'India, Sasralinga. Sul letto del fiume si trovano sommerse per la maggior parte dell'anno pietre considerate sacre, gli Shivalingam. Si tratta di rappresentazioni del dio Shiva visibili a migliaia di fedeli una volta l'anno in occasione della festività religiosa Maha Shivaratri.
Maha Shivaratri è una festività della religione induista durante la quale Shiva viene adorato nella sua essenza. La festività cade solitamente tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. In quel lasso di tempo il letto del fiume tocca il livello più basso dell'anno, mostrandogli Shiva Lingam.
Shiva viene raffigurato sulle pietre come una sorta di colonna sferica, il pilastro di fuoco che è l'asse cosmico dell'universo. Ogni Ogni pietra a cui si rende omaggio presenta intorno al cilindro una base circolare detta ioni, molto utile. Quando si versa il liquido sull'ingam, il beccuccio posto sul sostegno circolare lo versa a sua volta in un contenitore, purificando Shiva. Immagini dello Shiva Lingam si trovano in Asia sudorientale fino all'estremo oriente. Infatti esistono rappresentazioni di Lingam anche in Cina e in Giappone.
Benché le testimonianze su Shiva Lingam risalgano a più di 2000 anni fa, ancora oggi si discute su quale simbolo rappresenta quella forma. I sostenitori della teoria del paleocontatto, però, pensano che simboleggi uno strumento tecnico incredibilmente potente. Parigi, Francia, 1900. Al congresso di storia delle religioni di Parigi, lo scienziato e monaco Swami Vivekananda, che ha avuto il merito di aver diffuso l'induismo in Occidente, tiene una conferenza per spiegare il significato di Shiva Lingam.
Per secoli gli studiosi occidentali hanno pensato alla sua connotazione sessuale. Il cilindro che rappresenta il sesso maschile e lo yoni che simboleggia l'organo femminile. Nel 1900 però lo studioso Swami Vivekananda va a Parigi per tenere una conferenza su induismo e simbolismo. Nel suo intervento spiega che il lingam rappresenta l'energia divina di Shiva, quella che emana e anche quella che assorbe.
Rappresenta l'energia, contrariamente a quanto si pensava in Occidente, ovvero che si trattasse di una rappresentazione di simboli sessuali. Questo passaggio è fondamentale, infatti linga vuol dire colonna.
Gli studiosi indiani moderni ritengono che Shiva Lingam rappresenti in realtà l'energia atomica. Quando si pensa alla potenza dell'energia atomica e ai suoi utilizzi positivi, ma anche incredibilmente distruttivi, ci viene in mente Shiva e la sua energia disordinata, una forza da utilizzare a fin di bene, ma anche distruttiva.
È possibile che la forza simboleggiata da Shiva Lingam rappresenti l'energia atomica? Secondo i fautori della teoria del paleocontatto, sì. E sono convinti che la prova vada ricercata proprio nella sua forma particolare.
La struttura cilindrica di Shiva Lingam sembra quasi identica a un reattore nucleare. La base scanalata ricorda il basamento del reattore in cui vengono smaltite le acque contaminate. Oggi, come ieri, resta viva l'usanza di versare latte o acqua sopra lo Shiva Lingam. E allo stesso modo viene versata acqua in cima al reattore nucleare per poterlo raffreddare. È interessante notare, poi, che quasi tutti i templi dedicati a Shiva sorgono vicino corsi d'acqua o laghi, proprio come le centrali nucleari. Potrebbe essere che Shiva Lingam stesso rappresentasse un antico impianto nucleare?
Per quanto riguarda Shiva e Shiva Lingam, abbiamo a che fare con un'energia universale che abbiamo apprezzato nel suo insieme solo con l'avvento dell'energia atomica e della fissione nucleare nel XX secolo. Bisognerebbe retrodatare la nascita dell'uomo moderno, cambiare il concetto stesso di mondo antico, iniziare a pensare che la storia dell'umanità inizia ben prima del diluvio universale.
Shiva Lingam rappresenta le conoscenze scientifiche aliene presenti sulla Terra prima del diluvio universale? Potrebbe trattarsi di un messaggio lasciato dai nostri antenati sull'esistenza di una società di esseri umani andata incontro a un destino terribile? Cerchiamo altri indizi tra le pagine di un testo di 4000 anni fa in cui si spiega come sfruttare l'elettricità. Ujjain, India, 1924. Nella biblioteca locale vengono rinvenute alcune pagine appartenenti a un antico testo sanscrito, il codice di Agastya. Il testo non è stato datato con precisione, ma alcuni studiosi ritengono possa risalire a più di 4.000 anni fa. L'opera narra le gesta del saggio Agastya, discepolo di Shiva e primo dei santi indù conosciuti come Siddha.
Il Siddha è un essere perfetto, un essere compiuto. Si tratta di persone che hanno il potere di diventare di piccole dimensioni o, al contrario, di crescere enormemente fluttando in aria. Shiva viene considerato il Siddha supremo, principale e originario.
Secondo i testi sacri, gli antichi Siddha detenevano conoscenze tecniche sofisticate.
I Siddha sono maestri della creazione. Al Siddha Boganatar sono state attribuite incredibili conoscenze tecniche che, si suppone, siano state create molto prima dell'industria moderna. A lui vengono attribuiti la costruzione di una nave a vapore, un telescopio, un paracadute e una locomotiva, nonché svariati sistemi per volare nel cielo. Il saggio Agastya riveste un ruolo importante nella tradizione Siddha in quanto è ritenuto messaggero di cultura segreta e sapere scientifico in India.
Secondo la leggenda, il saggio Agastya avrebbe ottenuto quei saperi grazie agli insegnamenti diretti degli alieni.
Il chimico Varam Kokatnur, appassionato studioso di geroglifici, ha studiato le pagine rimaste del codice di Agastya venuti alla luce nel 1924. Il contenuto lo affascina a tal punto che 3 anni dopo legge quelle pagine alla platea dell'American Chemical Society riunita a Detroit, Michigan. I colleghi restano stupiti, giungendo alla stessa conclusione del dottor Kokatnur. Il manoscritto fornisce istruzioni accurate per costruire una pila a secco.
L'uomo riuscirà a costruire la pila solo nel XIX secolo. Com'è possibile che invece esistano istruzioni per il suo assemblaggio in un testo sacro come il Codice Agastya? Se quella pila poteva essere costruita già migliaia di anni fa, bisogna studiare anche gli altri dispositivi descritti nel documento.
Il 31 marzo 2016, lo scrittore e ricercatore David Childress incontra il professore di fisica Michael Dennin presso l'Università di Irvine, California, per provare a costruire una pila secondo le istruzioni del codice Agastya.
Serve una piccola lastra di rame.
La posiziono a uno degli estremi della pila.
Poi serve un contenitore di terracotta.
L'ho sostituito con una piastra di Petri, un contenitore in plastica isolante per tenere la pila. Essendo trasparente, potremo osservare che cosa accade.
Poi, solfato di rame.
Soluzione di solfato di rame. È un liquido di colore blu perché contiene rame.
Ok, poi segatura umida.
La segatura è asciutta, ma si bagnerà quando aggiungerò il solfato di rame.
Ok, poi una lastra di zinco.
Le lastre argentate sono quelle in zinco. La posizioniamo all'altra estremità della pila.
Bene, vediamo come funziona.
Ok, iniziando dalla barra di rame all'estremità della pila, aggiungiamo la segatura.
Cosa fa la segatura?
I due metalli differenti non devono toccarsi. Devono restare separati, altrimenti la batteria andrà in corto. Ora poggio la parte in zinco in cima alla segatura e verso il solfato di rame.
A cosa serve?
Crea una soluzione elettrolitica, elemento chiave della batteria e responsabile della reazione chimica, che permette agli elettroni di spostarsi da un metallo all'altro creando il passaggio di corrente. Ora prendiamo il voltmetro e misuriamo il voltaggio prodotto dalla pila. Come vedi, il voltmetro segna un volt. La pila funziona correttamente.
Wow, quanto riportato dal codice è corretto. Cosa si può fare con la potenza di un volt?
Un volt e una batteria come questa producono energia sufficiente per riuscire a sollevare una persona di circa 90 kg a 10 metri da terra, se si dispone di un macchinario in grado di collegare la pila al corpo.
Wow!
Una batteria in grado di sollevare un essere umano da terra? Le conoscenze tecnologiche descritte nel codice Agastya sono collegate ai troni fluttuanti di cui abbiamo testimonianza sotto il tempio di Kailasa? È solo un'altra prova del fatto che migliaia di anni fa potrebbe essere esistita una società avanzata che ha convissuto al fianco degli alieni? Se è vero, cosa sarebbe accaduto a Shiva e ai congegni portati sulla Terra? I sostenitori della teoria del paleocontatto suggeriscono di cercare le risposte sulla cima di una montagna himalayana interdetta agli scalatori. Himalaya tibetano. In questa aspra e desolata terra del mondo si trova un monumento sacro a miliardi di fedeli, la singolare cima del monte Kailash.
Monte Kailash, nel Tibet occidentale, è una cima che raggiunge la ragguardevole altezza di 6.600 metri. Ha una forma simile a una piramide arrotondata ed è venerata dai fedeli di quattro grandi religioni: induismo, buddismo, Bon e jainismo. Si ritiene che Monte Kailash sia la casa di Shiva, il quale vivrebbe in cima alla vetta. Per questo viene considerata una montagna sacra.
Il russo Ernst Muldushev, stimato chirurgo oculare, ha guidato 21 spedizioni nelle regioni più remote del pianeta. Nel 1999 è restato un mese sul monte Kailash per studiarne la struttura. I risultati del suo studio hanno prodotto una teoria controversa basata sul concetto che Monte Kailash non sarebbe solo la dimora di Shiva.
Il dottor Muldushev ha guidato una spedizione di scienziati russi sul monte Kailash ed, osservandone la sommità, ha descritto la cima come una piramide, sviluppando la teoria secondo la quale la cima del Kailash sarebbe opera di uomini o di alieni per dare una dimora a Shiva.
Si tratta di una piramide veramente enorme, la più grande al mondo. Ed è davvero sorprendente. In effetti è veramente simile a una piramide a gradoni.
Monte Kailash potrebbe contenere una struttura artificiale che ospita Shiva. Secondo le religioni che venerano la montagna, chi vi mette piede commette peccato. E molti di coloro che si sono avventurati sfidando il divieto sono morti durante la scalata. Questo, insieme al divieto di scalare la montagna, imposto dal governo cinese, ha reso impossibile analizzare la vetta, mentre quei pochi che riescono a raggiungerla hanno vissuto strane esperienze.
Quasi tutti coloro che vanno in pellegrinaggio sul Kailash parlano di strane esperienze vissute. C'è chi parla di invecchiamento cutaneo, chi di unghie che crescono rapidamente, chi di capelli che crescono velocemente.
I fedeli si recano sul Kailash per assorbire l'energia della montagna. Quello che ho potuto sperimentare in prima persona, e proprio sul Kailash, è l'energia che solitamente non riesco ad avvertire. Insomma, pur non avendo dei poteri psichici, l'ho avvertita chiaramente. E questo è sorprendente.
Il monte Kailash emana davvero una qualche sorta di energia? I sostenitori della teoria del paleocontatto ne sono convinti e credono che, viste le strane anomalie e le leggende che mettono in guardia chi intende scalare la montagna, possa trattarsi di una zona radioattiva. A riprova di quanto affermano, indicano un disegno rinvenuto nelle grotte di Mogao, nell'ovest della Cina, a circa 1000 chilometri a nord di Monte Kailash.
Tra il 500 a.C. e il 1500 d.C., i buddhisti hanno nascosto più di 50.000 manoscritti dentro le grotte di Mogao, fino a quando Aurel Stein, ricercatore britannico di origine ungherese, ha riportato alla luce le grotte nel 1907. Tra i numerosi manoscritti nascosti è stato rinvenuto un incredibile schema. Fa parte di un testo del secondo secolo e indica il Monte Meru come accesso al cosmo per buddhisti e induisti, la scala che porta al cielo. Monte Meru viene rappresentato come la raffigurazione del Monte Kailash. L'aspetto bizzarro è che si tratta di uno schema ad alto contenuto tecnologico.
Secondo i fautori della teoria del paleocontatto, il diagramma somiglierebbe a un particolare acceleratore di particelle che trasmette energia ai reattori nucleari. C'è anche chi pensa che poco prima del diluvio universale la remota vetta sia stata scelta come luogo dove potersi disfare della tecnologia sul nucleare, proprio come è stato fatto con le scorie radioattive sul Monte Yucca in Nevada.
È mai possibile che Monte Kailash in Tibet sia una specie di spazio cavo scavato dagli extraterrestri migliaia di anni fa e che sia completamente contaminato da radiazioni?
È possibile che Monte Kailash custodisca la prova definitiva del passaggio sulla Terra di una civiltà avanzata? Una civiltà che conosceva l'energia atomica grazie alle informazioni ricevute dagli alieni per mezzo delle divinità indù. I sostenitori della teoria del paleocontatto affermano che la verità sul passato dell'umanità può venire alla luce esaminando più da vicino Shiva e cosa rappresenta veramente. Agosto 1927. Il filosofo russo e candidato al Nobel per la pace, Nicholas Roerich, sta esplorando le montagne dell'Himalaya quando vede un enorme oggetto ovale luminoso come il sole muoversi velocemente. Spostandosi da sud a sud-ovest, sparisce rapidamente in cielo.
Molti di quegli avvistamenti vengono riportati dai devoti indù in pellegrinaggio sul monte Kailash. C'è chi riferisce di aver avvistato un oggetto volante dirigersi direttamente dentro la montagna. Altri invece, viste le segnalazioni di oggetti volanti provenienti dal cielo che spariscono una volta a terra, sostengono che debba esserci una base sotterranea di UFO.
Se il monte Kailash era radioattivo, come affermano alcuni sostenitori della teoria del paleocontatto, la presenza di UFO nella zona potrebbe essere il motivo per cui ne è vietato l'accesso. Potrebbe contenere le conoscenze tecniche che gli alieni utilizzano ancora oggi? Per alcuni fautori della teoria del paleocontatto, la risposta si trova ancora una volta nel dio Shiva, che non sarebbe semplice portatore di energia, ma energia stessa.
Quando il padre della bomba atomica, Robert Oppenheimer, osserva il primo test nucleare denominato Trinity, cita un verso tratto dal poema epico Bhagavad Gita. Sono diventato morte, distruttore di mondi, l'appellativo di Shiva.
Dovremmo ascoltare i racconti osservandoli da una prospettiva differente. Perciò, cosa ci fa capire tutto questo? Forse Shiva è un tipo di energia?
E se Shiva fosse la rappresentazione di un qualche evento catastrofico accaduto migliaia di anni fa? È quanto sostengono i fautori della teoria del paleocontatto, convinti che in futuro assisteremo inevitabilmente ad altre manifestazioni della forza distruttiva di Shiva.
Siamo molto vicini a un nuovo futuro per il genere umano. Un'altra era sta per terminare. Stiamo per voltare pagina.
Anche se la funzione primaria di Shiva è di distruggere, non a caso il suo appellativo è Dio distruttore, contestualmente vuole creare. La distruzione è parte della creazione.
Gli extraterrestri torneranno per dar vita al capitolo più sorprendente della storia dell'uomo.
Shiva è solo una divinità della mitologia indiana che ha concesso ai nostri antenati di poter spiegare tremende catastrofi attraverso la fede? O è qualcosa di più? Un'entità di origine aliena? Forse la risposta non si trova nelle immagini scolpite sulle pareti di un tempio o tra i versi dei testi sacri, ma nella smisurata forza generatrice di energia e nella progressiva capacità dell'essere umano di sfruttarla per tornare nello spazio.